tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
In the Wind, Steve Vai, una delle novità di Radio Rock in rotazione ogni mezz'ora. Buongiorno a tutti, buon lunedì da parte di Marco Muscarà, ben trovati, buon inizio di settimana, la settimana che ci condurrà fino alle feste di Natale, fino al 24 dicembre, sabato prossimo, settimana che per molti, insomma, inizia in maniera quindi molto turbolenta. Non so come inizia questa settimana per Marco Biondi. Marco, ci sei? Buongiorno!
Ci sono, buongiorno a te, mi senti?
Ti sento bene, forte e chiaro, come va?
Ma malissimo.
Come mai?
Ma stamattina mi sono alzato, guarda, sono sai quando ti gira la testa in maniera pesantissima, penso sia un attacco di cervicale, non la dica, insomma. Però sbandando contro, da parete a parete, è stato un inizio traumatico, ma comunque la giornata promette bene, ci sono tante buone cose che mi fanno pensare bene, dai.
Sei riuscito ad arrivare comunque, no? In qualche modo, fino alla tua postazione. Hai visto ieri la finale del mondiale? Oggi stavo vedendo, questa mattina chiaramente sì. Si parla soltanto di quello.
L'ho vista, chi... Fra l'altro l'ho vista per caso, pensavo che ho seguito io questo mondiale. Ho acceso la TV e ho detto, ah cazzo, sta cominciando la finale. Aspetta che la guardo. No, beh, comunque, allora, onore alla Francia che ha fatto una partita incredibile. Sì. Io tifavo per l'Argentina, ma non per altro, perché Messi se lo merita, dai, con quello che ha dato al calcio, è un giocatore immenso, è stato sempre accusato, ma in nazionale non si impegna, visto cosa ha fatto ieri, gli mancava il mondiale per entrare nell'Olimpo, dicevano quelli bravi, e adesso c'entra. Tutti zitti, credo, a questo punto.
Facevo un pochino questa mattina rassegna stampa e vedevo che sono previsti nei prossimi anni una quantità di bambini che si chiameranno Leo di nome in Argentina abbastanza importante, insomma, come è stato per Diego Armando Maradona, anche per Messi. Probabilmente, se andremo a vedere tra uno o due anni, sarà pieno di bambini che si chiamano per l'appunto Leo. A proposito di nomi e di dedicare, insomma, no, il nome a qualcuno, a qualche idolo, di fare un omaggio con il proprio nome, oggi è in tema con quello di cui volevamo parlare.
Sì, allora, sai, quando tu hai una band, devi sempre trovare un nome a questa band. Mi rivolgo a tutti i musicisti che ci stanno ascoltando, ai ragazzi che semplicemente suonano. Il nome deve essere comunque efficace, deve essere chiaro, deve essere forte, deve essere memorizzabile. Ma dietro a tanti nomi famosi ci sono delle storie in realtà molto curiose. Cioè, perché i Doors si chiamano così, per esempio? Perché i Blink 182? Perché gli Eagles? Perché i Black Sabbath hanno scelto questo nome? Perché poi c'è sempre un motivo, perché il nome deve rappresentarti in qualche modo, no? E allora stamattina faremo un percorso, con l'aiuto anche di voi che ci ascoltate, però, di come tante band hanno scelto proprio quel nome lì e non un altro per farsi identificare. E nomi che sono stati poi assolutamente vincenti, no? Se ci pensi, faccio un esempio a caso, adesso che mi viene in mente, Duran Duran. La bellezza di questo nome è che lo dici così in tutte le lingue, quindi sei internazionale già in partenza, no?
Riesci a partire già benissimo. Al 3899-106-600 già hanno capito un pochino l'argomento, perché ci citano così, te lo dico al volo, i Fast Animals and Slow Kids, una band italiana che ha scelto un nome in realtà da una puntata di Griffin, se non sbaglio, dove c'era questo finto documentario di Fast Animals, animali veloci e bambini lenti. Ecco, forse quello, loro l'hanno detto in varie interviste, all'inizio gli sembrava una cosa divertente prima di aver successo, dopo che hanno avuto successo hanno provato ad abbreviarlo in FASC, perché effettivamente non è proprio semplicissimo da memorizzare.
Poi sai, se hai un lancio all'estero, comunque a un certo punto tu hai tanto successo e la tua casa discografica decide di fare un lancio all'estero, e lì subentrano problemi, lo sa bene la premiata Forneria Marconi, che quando venne proposta sul mercato americano il nome era completamente impronunciabile per gli americani, no? Tant'è vero che furono loro a coniare l'abbreviativo PFM e divenne PFM per tutti. Sai, un americano dire PFM è facilissimo, dire premiata Forneria Marconi
diventa complicato. Ne parliamo questa mattina di come sono nati i nomi, delle scelte anche fortunate. Leggevo qualche giorno fa, per esempio, non so se la sai questa cosa, che Simon & Garfunkel, che poi hanno scelto, insomma, i loro nomi di battesimo, inizialmente avevano deciso di chiamarsi Tom e Jerry.
Vero.
E effettivamente, tu pensare, insomma, no? E adesso Mrs. Robinson di Tom e Jerry rispetto a Simon & Garfunkel suona peggio, insomma, proprio a livello di come cade il suono.
Sì, poi ci sono dei nomi che nascono in maniera assolutamente casuale e anche un po' stupida, se ci pensi, no? I Chumbawamba, ti ricordi i Chumbawamba?
Certo che me li ricordo.
Che hanno fatto un brano famoso in tutto il mondo, però quel brano ha spaccato, insomma, no? Uno dei membri della band ha raccontato che una notte ha fatto un sogno dove lui era in un locale pubblico e non sapeva in quale bagno andare, perché invece che esserci scritto uomini e donne c'era scritto su una porta Chumba e nell'altro Wamba. E lì la droga fa male, però,
sì,
o l'alcol fa male.
Sì, sono d'accordo, però vedi,
scherzo,
è comunque nato qualcosa. Senti, con cosa vogliamo cominciare, Marco, quest'oggi?
Guarda, col classico dei nomi. C'è una leggenda che penso tanti sappiano, per cui mi sembrava giusto partire con i Ramones. I Ramones che hanno scelto questo nome grazie al fatto che un componente dei Ramones, quello poi battezzatosi Didi Ramone, era un grande fan di Paul McCartney. E lui propose quindi questo nome che Paul McCartney, quando era nei Silver Beatles, quindi parliamo delle origini dei Beatles, quando si, una volta per dare il suo nome in un hotel dove i Silver Beatles dovevano suonare, quindi soggiornavano per poter suonare, aveva dato come nome Paul Ramone, facendo uno scherzo, no? I Beatles si divertivano a fare scherzi, spesso e volentieri a cambiarsi i nomi, e Didi, che era un grande fan di Paul McCartney, propose di chiamare tutta la band Ramone. Gli altri accettarono e anzi decisero tutti di prendere quel nome come cognome della band, tant'è vero che per i primi 4 anni molti pensavano che i Ramones fossero una band di fratelli messicani, pensa un po'.
Ah, però mica male.
E allora cominciamo con i Ramones e cominciamo proprio dagli inizi dei Ramones con Blitzkrieg Bop.
Blitzkrieg Bop, i Ramones, qui su Radio Rock. Il loro nome, insomma, ha una genesi particolare. Ci segnalano, Marco, al 3899-106-600, la marmellata di Pearl, a proposito di Pearl Jam, no? Poi non so quanto fosse vera quella leggenda secondo la quale la nonna non so se di Eddie Vedder proprio facesse questa marmellata allucinogena col peyote, si diceva, insomma, forse semplicemente faceva della marmellata molto buona e ci hanno giocato un po' su.
Ma sai, poi a volte è inutile andare a fondo, è bello così, no? La storia è bella così, il rock è pieno di leggende che uno vive per come sono, per come sono state raccontate e per come si tramandano. Non andiamo a vedere la verità, che a volte può essere deludente, anche come la storia dei Blink 182,
sì.
No? Perché si chiamano così i Blink? Perché gli piaceva questo nome, ma in realtà hanno scoperto poi che esisteva già un'altra band chiamata Blink e quindi hanno dovuto cambiare nome per evitare problemi legali, ovviamente, con un gruppo che era irlandese l'altro, e hanno aggiunto questo 182. E alla domanda, ma perché avete scelto proprio il numero 182? E loro, e qui si entra nella leggenda ovviamente, dicono che è il numero delle volte in cui la parola fuck veniva ripetuta nel loro film preferito da uno dei membri della band, insomma, ecco.
Per sì, cui, sì, 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 se non sbaglio era,
era
Scarface.
Io non posso credere che i Blink abbiano contato 182 fuck in quel film, non posso crederlo. Dai.
No, ma poi la cosa incredibile, se non sbaglio era Scarface il film, e ci sono dei fan che si sono messi, cioè c'è una faida aperta per quanto riguarda i fan dei Blink 182, perché c'è chi dice che in realtà non sono 182 per l'appunto, ma sono molti di meno. C'è chi dice no, bisogna considerare le volte in cui lui accenna la parola ma non la dice, quindi insomma c'è anche sotto questo punto di vista una bella faida ancora aperta. Ci citano i Joy Division tra le varie band, ma ce ne sono tantissime insomma che hanno preso spunto da altri gruppi, anche gruppi che in realtà hanno dei nomi che sembrano insomma, no, nati semplicemente da degli accostamenti di parole. Penso ai Pink Floyd, no, che comunque sì, ha un senso il nome già nella loro versione.
Attenzione, Pink Floyd in realtà fanno parte di quella schiera di musicisti che hanno omaggiato qualcuno.
Esatto.
In realtà il nome deriva da due bluesmen della Georgia, ovvero Pink Anderson e Floyd Council, che erano due musicisti blues che i Pink Floyd amavano in modo particolare. Loro hanno preso i due nomi e li hanno messi insieme praticamente, no?
Sì, 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 assolutamente, che poi se vai a vedere c'ha anche un senso, no, a livello fonetico, ma in realtà parte proprio da un omaggio a altri musicisti.
Esatto.
Altri ci citano per esempio Depeche Mode, nato se non sbaglio leggendo su una rivista due parole a caso, le hanno messe insieme, suonava bene e hanno detto va bene, facciamolo. È un momento sempre esiziale nella storia di un gruppo, quello della scelta del nome, nel senso che se poi lo sbagli...
Guarda, se non vado errato era una rivista francese che si chiamava Mode Depeche, che loro videro su un tavolino quando erano in Francia, solo che la rivista era girata al contrario e loro avevano letto Depeche Mode e detto ah che bello questo.
Suona
la
bene,
la leggenda narra questo, almeno suonava bene. Sì, perché poi deve suonare bene un nome, capisci, al di là dell'omaggio che uno può fare, e gli omaggi sono tanti, cioè voglio dire Dr. Robert, il leader dei Blue Monkeys, ha preso questo nome d'arte perché amava particolarmente i Beatles, e su Revolver c'è una canzone chiamata Dr. Robert, quindi è un omaggio anche in questo caso. Però al di là dell'omaggio deve suonare bene poi.
Sentiamo anche qualche nota audio. 3899 106 600.
Ho visto Il Grande Lebowski in edizione originale, sì, in americano, con i sottotitoli, e secondo me lì di fuck ce ne stanno più di 182.
Sì, se era Il Grande Lebowski probabilmente sì, c'è questa possibilità. Poi
beh ragazzi, come gli Iron Maiden, no? Perché Iron Maiden il nome veniva dato perché loro menavano con le spranghe di ferro alle ragazze ancora vergini.
E quindi insomma nasce... Ah, ecco. Non sapevo l'origine degli Iron Maiden. E i CDC ci scrivono puramente casuale. Sì, se non sbaglio un aspirapolvere fu l'origine del nome degli CDC, cioè corrente alternata.
Ma leggenda dice anche che la sorella di un componente, non so se era Angus Young o Bon Scott forse addirittura, quando loro iniziarono è stata molto colpita dal tipo di musica che facevano, e gli venne in mente appunto vide la sigla AC/DC e disse guarda, per voi è perfetto perché siete come la corrente elettrica.
Vedi, quindi insomma la stessa
poi
cosa.
Vai sempre a capire dove finisce la verità e dove comincia la leggenda, no?
Beh, sai, tante volte i gruppi, no, lo abbiamo visto anche per altre situazioni, quanto per esempio i Beatles hanno giocato sulla questione di Paul McCartney, è morto, non è morto, eccetera. Cioè, chiaramente a un certo punto tutte queste leggende che nascono poi creano dell'attenzione ulteriore intorno al gruppo, e quindi è interesse dello stesso gruppo, insomma, portarle avanti, cercare in qualche modo di amplificare e di ogni tanto insomma buttare là un sassolino che possa proseguire appunto in quella leggenda.
Certo, io volevo capire però anche da voi che ci state ascoltando, e molti che ascoltano Radio Rock hanno una band o hanno comunque un nome d'arte, magari fanno musica, molti di voi che state ascoltando fate musica, ecco, come avete scelto il vostro nome d'arte? Perché poi entriamo anche in un discorso al di là delle band famose, ci sono le band che emergenti, che sono appena nate, che magari suonano da tanto tempo ma non sono conosciute, che hanno dei nomi spesso e volentieri bellissimi. Noi in Italia abbiamo dei nomi a volte da dare alle nostre band che sono sono veramente a volte è più bello il nome della musica, probabilmente, sì. Però in qualsiasi caso il nome è vincente, come dicevamo prima. Quindi fateci sapere che nome date alle vostre band, con che nome suonate quando fate i vostri concerti nei club.
E se c'è una genesi particolare, magari raccontatecela proprio in due righe o due parole, perché ci fa piacere anche capire come quel nome, poi come ci siete arrivati, se è una scelta casuale, se ci avete pensato per del tempo, se avete fatto un omaggio a qualcuno, come ad esempio hanno fatto i Pink Floyd, lo dicevamo prima, Marco.
Esatto, sì, l'idea di chiamare la band Pink Floyd, appunto dai cognomi di quei due bluesman, come abbiamo detto, fu di Syd Barrett. In realtà lui propose addirittura The Pink Floyd Sound come nome, poi invece venne abbreviato a Pink Floyd, infatti il nome poi è entrato nella leggenda. E allora a questo punto ascoltiamo i Pink Floyd di Syd Barrett, visto che quando si parla di Pink Floyd l'epoca e l'era di Syd Barrett è sempre molto trascurata, e mi dispiace molto perché in realtà tutto nacque da lì poi, no? E anche con Syd Barrett fecero dei brani incredibili, secondo me, come questo chiamato Emily Play.
Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow.
Floyd qui su Radio Rock, sicuramente qualcosa di non usuale, non fa parte insomma delle prime 10 canzoni più passate dei Pink Floyd nelle radio, Marco.
No, assolutamente no, ma infatti mi ha fatto molto piacere quando lo scorso anno, credo, o due anni fa, Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd, mise un suo gruppo, formò un suo gruppo e portò in tour, in giro per il mondo, i brani dei Pink Floyd solo del periodo di Syd Barrett. Ed è stata una bella iniziativa per non dimenticare un momento musicale, secondo me, fantastico. Insomma, da lì nacque tutto e poi venne rivalutata la figura di Syd Barrett in maniera incredibile. Syd Barrett era un grande talento, poi purtroppo l'abuso di droghe porta anche a quello che lui ha subito, ma lui era un grande talento. La cosa curiosa, fra l'altro, è che nella band di Nick Mason, che rifaceva i brani dei primi Pink Floyd, alla chitarra c'era Gary Camp degli Spandau Ballet, a dimostrazione che era un grande chitarrista, è un grande chitarrista.
Ti leggo al volo qualche nome di qualche band, così mi dici anche cosa ne pensi, no? Di quelle dei nostri ascoltatori. Allora, la mia band si chiama Honey Bombs e facciamo hard rock. Volevamo una cosa esplosiva ma dolce, realizzata utilizzando una specie di assonanza con la parola esistente honeycomb, quindi honey bombs. Non
honey
è male,
bombs. Beh, carino.
Noi avevamo un gruppo chiamato Skull Monkeys, lo ha proposto uno di noi, veniva da un vecchio videogioco ed è subito sembrato a tutti noi un nome fighissimo, appunto, per quello che volevamo fare, quindi Skull Monkeys.
Skull Monkeys.
Poi facevamo cover di Maiden e Metallica e ci chiamavamo Never Covered come band. Poi sono tanti chi fa cover, in realtà ha la possibilità di attingere, no, da titoli di canzoni,
sì, certo,
da insomma tante cose in più. Io per esempio, sai che non ricordo come si chiamava il mio gruppo, facevamo cover dei Muse, ma ti parlo del 2003-2002. Ma abbiamo fatto soltanto una serata, tra l'altro insomma disastrosa, però è stata comunque un'esperienza.
Beh, che non ti ricordi il nome della tua band è grave, però
è grave, no, perché l'avevamo deciso solo per questa serata, che poi andò insomma così, okay, così, e decidemmo di darci ad altri mestieri, mettiamola.
Beh, diciamo
così,
il nome perfetto sarebbe stato Time is Running Out.
Esattamente, esattamente così, una botta e via, è andata così. Senti Marco, arrivano altri messaggi, tra poco li ascoltiamo, ma siamo in ritardissimo per, sì, la pubblicità. Andiamo in pubblicità con un altro gruppo, i Doors, che ha preso sì, anche il nome, insomma, sempre da un omaggio in qualche modo.
Beh, sì, un omaggio. Jim Morrison prese spunto da una poesia di William Blake che diceva, la dico già tradotta in italiano, diceva: se le porte della percezione fossero spalancate, ogni cosa apparirebbe all'uomo come realmente è. E poi venne influenzato anche da un libro di Aldous Huxley, un libro che si chiamava The Doors of Perception, e quindi Le porte della percezione. Quindi c'è sempre la porta come filo conduttore in tante cose di cui ci ha parlato anche Jim Morrison nei suoi testi, e quindi il nome The Doors è nato abbastanza spontaneo, insomma.
E arrivano allora, che poi pensavo che se tu ci pensi, la traduzione di gruppo e cantante, no? Se tu dicessi arrivano le porte con toccami, beh, sembra veramente una roba al limite. Cioè,
le cose tradotte in italiano sono tremende.
Sono
volte,
terribili. Sì, no? Diciamole in inglese: arrivano i The Doors con Touch Me.
Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I.
Radio Rock Podcast.
I Megadeth con Killing Time qui su Radio Rock, una delle nostre novità che potete votare sul sito radiorock.it. Marco Biondi, ci sei ancora? Sì?
Sì, sono qua Marco.
Ti sento forte e chiaro e ci sono tanti messaggi al 3899106600. Sulle origini si sono divisi un po' a metà, sono partiti due filoni. Chi ci racconta l'origine del nome della propria band e chi invece insomma ci suggerisce delle origini delle band appunto esistenti e arrivate alla fama. C'è questo amico che ci parla della sua, Camo, che si chiama Da Hell più Alligators. Alligators, il nome della band.
Okay.
Poi ancora, nell'epoca della mia giovinezza ebbi due gruppi, gli Avatara e i Bring the Muzzle. Mi fa piacere ripensare al tempo trascorso in saletta, specie nella sala C del mitico teschio sotto al Quirinale, perché era una sala ad L per cui il batterista non vedeva il cantante e viceversa. Sì,
hai voglia, ad hoc proprio, una sala perfetta.
Si potrebbe aprire un mondo sulle sale prove. Sì. Poi, se non sbaglio, gli Electro Joyce, gruppo rock anni 90, presero il loro nome da un negozio di elettronica di Viale Joyce a Roma, ci scrivono. Tra l'altro non sono gli U2 ad aver preso un nome da un negozio, ma Bono Vox, se non sbaglio, ha preso il suo nome da un negozio di apparecchi acustici che si chiamava Bona Vox. Sì. E lui vide questo nome, esatto, e disse: sai che ti dico, mi faccio chiamare...
Credo che glielo affibbiò di Edge, forse, addirittura, se ricordo bene.
Quindi comunque, però sempre dall'insegna di un negozio nasce il suo nome. Buongiorno, noi eravamo gli Under Ones, traduzione in inglese maccheronico di sottoni, sotto, under, e poi la genialata è stata mettere il plurale, insomma, perché era proprio sottoni. Erano gli anni 90 e si facevano di queste cose. Va bene.
Però
poi,
nomi italiani nessuno, tutti nomi inglesi?
È vero, per adesso tutti nomi inglesi. Sentiamo magari questa nota audio.
Noi siamo una band brutal black metal, ci chiamiamo The Flesh and God, che tradotto vuol dire spogliando un dio.
Quindi sempre in inglese.
Inteso come spogliando ogni religione sulla terra.
Ok, quindi sempre in inglese, però la traduzione è quella. Te ne leggo al volo qualcun altro. Nel 98 gruppo metal facevamo pezzi nostri col nome latino Nexus, tradotto punti d'incontro. Facevamo concerti soprattutto in centri sociali finché il chitarrista è entrato in polizia. Quindi insomma, evidentemente è andata così. In onore di una compagna sospesa per uso di sostanze diversamente legali, gruppo rock nel liceo gestito da suore, sospendimi per l'appunto.
Sospendimi.
Anche là in inglese. Ciao, vedi, italiano ci sta. Noi ci chiamavamo i ragazzi dello zoo del Quadraro, e quindi insomma ci può stare come nome. Poi ci dicono: gli After Hours prendono il nome, credo, dalla canzone The Velvet Underground. Se non sbaglio è così, Marco.
È così. Fra l'altro, la cosa strana è che i Velvet Underground a loro volta presero il nome da un libro che i componenti trovarono per strada. Il libro trattava del sesso ed era chiamato Il Velluto Clandestino, e quindi loro appunto usarono questo nome, Velvet Underground. E gli After Hours presero il nome da una canzone dei Velvet Underground intitolata After Hours proprio, solo che la canzone si chiamava After Hours staccato, e loro hanno unito le due parole invece. Verissimo. Sì,
continuano.
Sui nomi italiani si sarebbe da scrivere un libro,
sì.
Sono alcuni che hanno delle storie che non sono male, tipo Marlene Kunz, questo va a sorridere, è l'unione tra Marlene Dietrich, quindi Marlene Dietrich, che è un'attrice tedesca ancora oggi famosissima, ma anche il titolo di una canzone, cioè è l'unione fra Marlene Dietrich e il titolo di una canzone dei Battle Surfers, una band americana. Essendo Kunz con la K, scritto K-U-N-T-Z, una storpiatura di Kunz, che sarebbe la vulva, fondamentalmente, la traduzione letterale sarebbe Fighe di Marlene, quindi è da meraviglioso pensarci.
Ci può stare.
Nuovo delle fighe di Marlene.
Sai che però anche così non suona male. Anche Subsonica, sapevo, no? Che è l'unione di Subacqueo e Sonica, no? L'idea era quella, c'era chi proponeva Sonica come nome, chi proponeva Subacqueo come il titolo di una canzone con gli Africa Unite, e alla fine, unendo queste due parole, è uscito fuori, per, in maniera un po' democristiana, mettendo d'accordo tutti, il nome di Subsonica, per l'appunto.
Di Subsonica. Arrivano degli 883, si sa, gli 883, sì, si sa, fanatici dell'Harley Davidson, quindi questa è leggenda ormai della, della musica pop italiana, insomma.
Non sono gli unici che però italiani, gli After Hours, che hanno fatto un omaggio per scegliere il nome della loro, del loro gruppo. Anche i Negrita nascono in realtà da un omaggio, sì, importante.
I Negrita sono una band a cui sono molto affezionato a partire dal nome, perché loro hanno preso il nome da una canzone degli Stones che non è così famosa e sta su un album che non è così famoso, ed è personalmente il mio album preferito degli Stones, ed è, magari farò storpiare il naso a chi ama gli Stones in modo particolare, è l'album più diverso degli Stones, perché andarono a registrarlo in Giamaica, se non vado errato, o alle Bahamas forse, vabbè, comunque è pieno di reggae e si chiama Black and Blue l'album, e c'è una canzone che si chiama Hey Negrita, che secondo me è strepitosa, e i Negrita appunto presero spunto da Hey Negrita per chiamarsi così. We're talking now.
Integrita i Rolling Stones qui su Radio Rock quando sono le 9.53. Ancora qualche minuto insieme a Marco Biondi per parlare della genesi dei nomi di tante band famose e meno famose, Marco, perché arrivano tanti messaggi. Te ne reggo qualcuno così preso random. Noi eravamo in marasma, ci scrivono, ci scrive Alessandro. Poi ancora andiamo a vedere. Buongiorno, sono Antonia Muscarà. Tu non ricordi il nome del tuo ex gruppo? Ma ti ricordi cosa suonavi? Sì, me lo ricordo. Mi ricordo, suonavo le tastiere e abbiamo fatto soltanto una serata, per questo non me lo ricordo. Poi, chi sei, Ricchi e Poveri, da dove sono usciti? Ci chiede qualcuno. Penso gliel'abbia dato Franco Califano il nome a Ricchi e Poveri, dicendogli voi siete...
Sì, mi sembra di sì.
Poveri di economicamente, ma ricchi di idee, mettiamola così. Poi ci dicono, bello pure il nome dell'Itfiba. Sì, se non sbaglio nasce da Italia, l'Italia, Firenze, Via De Bardi, qualcosa del genere, insomma.
Sì, l'unione... esatto, a che fare con la sala prove dove provavano all'epoca. Sì,
sì, che c'era
un acronimo che loro hanno fatto.
Uno strumento Telex, se non sbaglio, che proprio si indicava, sì, esatto, quella sigla. Poi Negrita hanno fatto proprio un album che si chiamava Ehi Negrita, giusto? Ricordo bene, ci scrive questo amico. E poi c'era un gruppo speciale che si chiamava Edipo e il suo complesso, ce lo scrive più di una persona, insomma, come,
sì, vero, come, vero, me lo ricordo,
come band. E vabbè, insomma, arrivano tanti messaggi, non facciamo in tempo a leggerli tutti. Chiaramente, insomma, ci citano varie origini di vari nomi di band, chiaramente come sono nate. Poi dovremmo riprenderlo un'altra volta, Marco, insomma, tra qualche mese, perché abbiamo veramente una quantità di amici che ci raccontano la loro storia. È particolare, è bello, anche perché spesso riporta i tempi del liceo, in cui, insomma, uno ha i primi approcci con la musica, mettiamola così.
Sì, poi il nome comunque dà segno di una creatività, no? Dimostra una creatività, cioè se tu hai un nome figo e dietro c'è un motivo particolare, dimostri di essere particolarmente creativo. La creatività nasce da lì, nasce anche dal nome, che deve essere sì forte, deve essere ricordabile, deve avere delle caratteristiche principali, molto importanti, ma comunque deve essere anche figo, tutto sommato, no?
Io ricordo che questa cosa ogni tanto la racconto quando capita il suo compleanno, cioè Michele Zarrillo, che all'inizio della sua carriera, per qualche motivo, il suo manager gli aveva detto: guarda, Michele Zarrillo non funziona, fatti chiamare Andrea Zarrillo. E lui ha composto i primi singoli che ha fatto uscire con lo pseudonimo di Andrea Zarrillo, cioè si è cambiato il nome da Michele a Andrea. Poi a un certo punto ha detto: vabbè, mi sembra un po' una cavolata, preferisco farli col nome mio, anche perché cambia veramente molto poco tra Andrea
cambia
Zarrillo
poco.
Sì, e Michele Zarrillo. Succede, insomma, no? Anche a cantanti italiani, te poi porti il cognome di un cantante, insomma, molto famoso e molto riconosciuto, Biondi, anzi anche il nome gli assomiglia molto.
Attenzione, io porto il cognome Biondi, lui no. Diciamola questa cosa.
Ah, ma davvero?
No, te lo racconto perché è carina. Sì, fa sorridere. Lui in realtà non si chiama Mario Biondi, ma si chiama Mario Ranno. Questo è il suo cognome vero. Lui è di Catania. Ranno è un cognome siciliano, comunque tipico della zona di Catania, soprattutto. Ha deciso di usare il cognome di suo padre, che a sua volta cantava, col nome di Stefano Biondi. Suo padre si chiamava in realtà Giuseppe. E qua entriamo in un ginepraio della mia famiglia Biondi, che è assurda, perché suo padre si chiamava Giuseppe Ranno.
Ok.
Tra parentesi, mio padre si chiamava Giuseppe, ma questo è un altro discorso. Giuseppe Ranno fa il cantante col nome d'arte Stefano Biondi, quindi Mario Ranno, suo figlio, decide di omaggiare suo padre facendosi chiamare Mario Biondi. La cosa che alla fine mi fa ridere è che suo padre si chiamava Stefano Biondi, come mio fratello, che all'anagrafe si chiama veramente Stefano Biondi, quindi questo è un accanimento. Ditelo allora.
immagino succede, insomma, che immagino si sbaglino a chiamarti qualche volta, insomma, qualcosa con il nome appunto di Mario Biondi. Ti è successo?
Sì, ma allora può succedere magari con persone che magari non conosci sul momento, no? Marco, Mario, sai, sono molto simili, sì, in realtà, e quindi magari, ah, ciao Mario, no, Marco, ah sì, mi auguro tanto che succeda anche a lui, tra l'altro, la verità. La cosa assurda è che a un certo punto hanno cominciato a confondersi anche persone che conosco da una vita, capisci?
Sì.
Quello può diventare un problema, però vabbè, io ci rido, come vedi, chi se ne frega, insomma.
Oh, senti Marco, ci salutiamo, siamo in ritardissimo, sì, con, in realtà non andiamo, insomma, non so so se c'è un collegamento anche di questa band che ha dedicato il nome a qualcosa in particolare, oppure andiamo proprio fuori traccia.
No, no, assolutamente sì, perché vedi come nascono poi a volte i nomi di una band dalla casualità. A volte io conosco band che hanno perso veramente un mese, due mesi, tre mesi per cercare un nome, per trovare il nome giusto, hanno buttato giù un sacco di nomi, discussioni, io preferisco questo, io preferisco l'altro, e poi tutto a un tratto una band che non ha ancora un nome esce da uno studio di registrazione, da una sala prove, e senza avere ancora un nome esce e sta nevicando e decidono di chiamarsi quindi Sotto la neve, quindi Under the Snow, e noi chiudiamo allora con un brano degli Under the Snow che è il nuovo singolo e si chiama Hills Cloud.
Grazie mille Marco Biondi, ci sentiamo lunedì 26, insomma, per una puntata speciale proprio dedicata
natalizia, mi vestirò da Babbo Natale per l'occasione.
Ciao Marco, grazie mille.
Ciao Marco, ciao Radio Rock.
Rain on my head, stuck on the rim of every cup I use. If words flew out first, just like they should, make more rhymes than any poet ever would. I can't focus on that, something stops synapsing. My brain looks short and the head from the back comes straight from my heart, light from the death stars. I can't really focus on anything. Dream on tonight.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.